Giuliana scrive: Buongiorno, continuo a non capire quale sia il messaggio di Gesù quando dice: Io non sono venuto a portare la pace, ma la spada. La divisione tra i membri della famiglia, figlio contro la madre e via dicendo. Non mi so dare risposta, perché Gesù ha portato sempre amore, per quel che so. Fratello Giuseppe, è una domanda difficile da capire questa. Perché Gesù dice, io voglio dividere i figli dalla madre, ma quello non è il Gesù che noi immaginiamo. Gesù è amore, lui vuole unire, lui vuole insegnarci a rispettarci. È strano che dice, sono venuto a dividere i genitori dai figli. Cosa pensi? Perché dice così?
Ma penso che le religioni tradizionali fanno grandi sforzi per dare una buona reputazione a Dio. Cercano di far apparire Dio solo amore, sempre amore, per amici e nemici, per i buoni e i cattivi.
Ma Dio dice amare anche i suoi nemici, quindi...
Va bene, ma non è che puoi amare i nemici più di quanto li ha amati Gesù. Com'è che Gesù ha amato i suoi nemici? Leggi Matteo capitolo 23, ti dà un'idea che non è vero che Gesù ama i nemici uguale agli amici. Ama i nemici nel senso che non le manda tutti di un colpo, tutti quanti all'inferno dove meritano di andare, dove tutti meritiamo di andare. Li ama nel senso che aspetta il giorno del giudizio, ma il giorno del giudizio viene e poi c'è il lago di fuoco.
Sì, ma parlando adesso non di nemici, ma di una famiglia, che Dio vuole le famiglie unite. Questo siamo d'accordo, no? Dio vuole una famiglia unita, non divorziati, separati, ma uniti.
Ma una famiglia che non dà gloria a Dio, una famiglia che... ma cioè, ci sono egoisti al mondo, sì o no?
Sì, certo.
Ci sono malvagi?
Sì.
C'è gente che merita di andare all'inferno?
Sì, sì, purtroppo.
Perché hanno respinto
sì.
Gesù?
Sì.
E queste sono le famiglie.
Ah, sì, sì, vengono dalle famiglie, certo.
Vengono dalle famiglie. Non è che perché una famiglia è famiglia e allora bisogna amarli. Li amiamo, ma non è che perché la mia famiglia, la tua, un'altra... automaticamente sono speciale, non è così la storia.
Allora, cosa vuol dire? Quando Gesù dice, sono venuto a portare la spada, la divisione in famiglie, quando si applica questo?
Quando si applica questo? Guarda, innanzitutto, fammi dire questo, Dio è amore, ma non è amore come certe religioni addormentate lo rappresentano. Un Babbo Natale a bere birra. Vabbè, chiunque vuole farsi un selfie con Babbo Natale, gli dà qualche euro e fa il selfie. Dio non è così. Allora, viene rappresentato Dio dalle religioni in un modo sbagliato, perché Dio corrisponde i suoi giudizi, benedizioni o punizioni in base ai meriti. Oggi le chiese sono diventate marxiste, cioè credono che in cielo ci sarà una uguaglianza, tutti uguali, diceva Stalin. Sì, diceva Lenin, tutti uguali. Questa è la più grande bugia che esiste. Vediamo nel regno di Dio, ci sono angeli, arcangeli, cherubini, ci sono santi, ci sono quelli che si siedono alla destra di Gesù, ci sono un sacco di... E poi c'è una gerarchia, angeli, arcangeli, eccetera.
Sì.
E tutto in base ai meriti.
Sì.
Non in base all'uguaglianza, come diceva Lenin. L'eguaglianza non esiste. Sai chi è quello che ha dimostrato che l'eguaglianza non esiste? Lenin.
Ah, sì.
Confermato da Stalin.
E come l'hanno
Carlo Marx ha predicato l'eguaglianza, ma lui come l'ha vissuta? E lui è vissuto sui soldi di chi era? Engels, che lo finanziava.
Vero, vero.
Carlo Marx era... lui odiava i borghesi, lui è un borghese, lui. E come, non so, in Italia abbiamo gente come D'Alema, è uno dei capi dei ex comunisti, attuali fascisti. E D'Alema è molto ricco, c'ha un sacco di terre in Toscana. Quindi questi comunisti, uguaglianza, predicano falsità. Come credono nell'eguaglianza? Guarda in la Corea del Nord, i capi grassi, grassoni, grassissimi, circondati da gente magrissima, non c'è abbastanza da mangiare. L'eguaglianza è una bugia. Chi l'ha dimostrato? I comunisti hanno dimostrato che l'eguaglianza è una bugia. Guarda come loro facevano. In Russia, che stavano bene, erano quelli del partito. E tutti gli altri, una bicicletta e pedalare. Ci siamo. Allora, il regno di Dio, non c'è l'eguaglianza. Tutti socialisti, tutti comunisti, tutti con una biciclettina. No, chi ha 5 talenti che li fa fruttare ne riceve altri 5. Quell'altro ce n'ha uno, l'ha sotterrato, glielo toglie il Signore. E dov'è l'eguaglianza? Non c'è. Tutto dipende dalla tua fedeltà. Cioè, guarda, il Signore, andiamo a Apocalisse 22, perché lui corrisponde alle benedizioni in base a come uno si merita. 12, Angelina.
Ecco, sto per venire, e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Apocalisse 22, 12.
Allora, cosa dice? Secondo l'uguaglianza divina?
No, non c'è uguaglianza, no.
Come certi predicatori falsi, tutti con la stessa grazia in cielo.
No, no, no.
Guarda, Romani 2, guarda, andiamo al 5, fino all'11.
Tu invece con la tua ostinazione e con l'impenitenza del tuo cuore ti accumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio.
Quindi qui si tratta di accumulare benedizioni oppure accumulare un tesoro di ira, di punizioni per il giorno dell'ira e alla rivelazione del giusto giudizio di Dio. 6.
Egli renderà a ciascuno secondo le sue opere.
Non secondo la sua supergrazia, secondo la sua opera. Diteglielo ai falsi profeti delle chiese che c'è grazia per tutti. Ma chi l'ha detto? Vuoi che Giuda abbia la stessa grazia di Pietro, scusa?
Vita eterna a quelli che con perseveranza nel fare il bene cercano gloria, onore e immortalità.
Ma
ira e indignazione a quelli che per spirito di contesa,
invece di ubbidire
alla verità, ubbidiscono all'ingiustizia.
Ha capito? Quindi chi dice vita eterna a questi qua? Va bene che cercano il bene, ma indignazione a quelli che invece di ubbidire alla verità, ubbidiscono alla ingiustizia, all'egoismo, alle politiche atee, al mondo ateo. 9.
Tribolazione e angoscia sopra ogni uomo che fa il male, sul giudeo prima e poi sul greco.
Amen.
Ma gloria, onore e pace a chiunque opera bene, al giudeo prima e poi al greco, perché davanti a Dio non c'è favoritismo.
Ecco,
Romani
quindi,
2, da 5 a 11.
Ecco, quindi qui adesso arriviamo, piano piano ci sto arrivando, va bene se vado piano?
Ok, sì.
Vado piano perché chi va piano va lontano, si spiega meglio e capiamo tutto.
Spero
che se predichiamo un Vangelo che i bambini non capiscono, siamo qua solamente a raccogliere bustarelle la domenica. D'accordo? Dio ci libera da queste maledizioni. Va bene, quindi arriveremo come mai Dio è così, sì, Gesù è stato così, diciamo, abbastanza... Non è che è stato con le famiglie, diciamo, non è che ha fatto favoritismi. Questa tua famiglia, ok, raccomandati. Quello tuo nipote, facciamo nepotismo per lui. No, non è così. Se io non guardo in faccia a nessuno, la verità è verità, la giustizia è giustizia, quello che è giusto, quello sbagliato è sbagliato. E non importa. Lucifero, il diavolo, era uno dei più grandi angeli di Dio. Al Signore non gli è interessato niente. Lui ha tradito, ha abbandonato, si è schierato contro Dio, voleva prendere il suo posto e il Signore l'ha cacciato fuori a calcioni dal regno di Dio. E caccerà fuori chiunque di noi si comporta che segue il suo esempio.
Concludo il messaggio di Giuliana che dice: Gesù ha portato sempre amore per quel che so, ma in questa frase, dove Gesù dice non sono venuto a portare la pace ma la spada, in questa frase trovo tutto il contrario. Datemi una risposta, per favore. Grazie e che Dio vi sia sempre al vostro fianco. Grazie, Giuliana.
Cara Giuliana, non ti crociare. Innanzitutto, la spada di cui Gesù parla è quella della parola. Anche se il Signore usa anche la spada dell'uomo per punire i malvagi a volte, ma la spada che Gesù sta parlando qui è la parola, no? Ebrei 4, guarda, parla di quello lì. La spada di Gesù, verso 12.
Infatti, la parola di Dio è vivente ed efficace.
Più affilata
di qualunque spada a doppio taglio.
È penetrante
fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore, Ebrei 4, verso 12. Quindi la spada che Gesù porta per dividere le famiglie è la parola di Dio?
Sì, innanzitutto, però usa anche la spada del mondo. Ha usato la spada di Nebuchadnezzar. Per esempio, Dio ha usato la spada, cioè le armi degli alleati, per fermare Hitler. È stato Dio che le ha usate, no? Quindi Dio ha usato, a volte usa certe guerre per fermare altre peggiori. Dio si riserva questo diritto.
Ma dice Giuliana, Gesù ha portato sempre amore per quel che so, non ci chiama lui ad amare tutti?
Certo che siamo chiamati a amare tutti, ma non è che possiamo amare più di Dio, diventare più amorevoli di Dio. Io ho incontrato uno una volta che questo qua, parlate con sua madre, stava evangelizzando questa famiglia, la mamma si lamentava che suo figlio era preso da una mania religiosa, francescana, lui amava tutti. Ha detto, beh signora, mica male però uno, un figlio che ama tutti. No, no, ma lui prega per tutti. Sì signora, ma lui prega anche per il diavolo.
Oh.
E allora l'ho guardato al figlio che aveva 28 anni. E lui diceva, sì sì, io prego anche per il diavolo. E no, qui caro mio stai oltrepassando la linea.
Esagerando.
Quindi, capito, possiamo diventare così amorevoli che diventiamo più amorevoli di Dio.
Cioè, amiamo anche il male.
Dio aveva detto in 1 Samuele 15 di sterminare gli Amalechiti e anche il re Agag, e sterminare tutti. E invece il re Saul, molto amorevole, ha salvato la vita al re.
Sì.
E allora Dio gli ha detto, ok, tu sei più amorevole di me. Cioè lui voleva fare più amorevole, e allora ha perso il regno, è arrivato Samuele, 1 Samuele 15, e ha ucciso lui Agag, secondo il comandamento di Dio, perché Agag era uno che sacrificava bambini, un anticristo, cioè un diavolo, insomma. E Samuele ha ucciso Agag, e Saul ha perso il regno, perché ha cercato di essere più amorevole di Dio. Se Dio dice il diavolo va all'inferno, tu non puoi andare a dire no, diamo un po' d'amore al diavolo. Come si fa oggi che la legge protegge i criminali tante volte e tante volte più degli innocenti, più dei civili. E così per dare diritti ai criminali adesso la gente onesta è chiusa in casa e che la sera non può uscire, perché dobbiamo capire i criminali un pochino. No, Dio non è così. Il regno di Dio e i criminali li trattano come criminali, vedi il diavolo e i suoi demoni. Quindi ci sono dei limiti oltre i quali Dio punisce. E allora, per esempio, quando il mondo intorno a noi si approfitta del nostro amore e di quello di Dio, e allora quando uno si approfitta dell'amore nostro, specialmente quello di Dio, Dio interviene e punisce.
Infatti, come tu dici, sì, siamo chiamati ad amare tutti, ma non è l'amore come insegna anche il Papa. Tolleriamo anche gli alieni che sono demoni, tolleriamo il male.
Lui ha detto che li vuole battezzare.
Cioè, amare tutti con l'idea che li amiamo per la salvezza, per evangelizzarli, per portarli nel regno di Dio, al pentimento, è quello lo scopo. Perché non possiamo amare il male, visto che ci sono tante scritture che lo dicono. Per esempio, Salmi 97:10. Voi che amate il Signore, odiate il male.
Amen.
E se odiamo il male, sì, amiamo i peccatori, si dice ama il peccatore, odia il peccato, va bene. Però se quel peccatore non si pente, cosa fai con lui?
Però questo Dio non lo dice.
No, Dio non lo dice, è una citazione del mondo.
Questo è un proverbio del mondo, un proverbio di comodo. Sono i peccatori che gli piace questo proverbio. Cioè
sì.
Uno che va a fare un omicidio, non odiare l'assassino, Devo odiare l'assassinio. Ma non l'assassino. No, scusa, non sono d'accordo. Che Dio dice, ho amato Giacobbe, ho odiato Esau. Quindi Dio anche odia.
Tu questo l'hai spiegato molto bene. Hai detto, ma chi invia Dio all'inferno? Il peccato o i peccatori? Chi andranno all'inferno?
Ma scusa, il peccato da chi viene il peccato? Cioè, odia il peccato e ama il peccatore? No! No, io non lo amo il peccatore.
E lo amo con la salvezza,
lo
sì.
Lo posso amare col Vangelo per dargli sì. La salvezza, ma se la rifiuta, cosa continua ad amare?
No, niente.
C'è un limite.
Sì.
Perché se te continui a amare il peccatore per sempre, come certe chiese fuori binario dicono, e odi solo il peccato, quello continuerà a fare peccati, i peccati non si fermeranno mai, perché tu stai odiando solamente il frutto malefico, ma stai amando l'albero malvagio, continui a amare il serial killer, continui ad amare il criminale, quello che fa le guerre, e continui ad amarlo, odi solo quel male che fa. Ma allora quello continuerà per sempre, devo odiare anche lui. Se ha oltrepassato il limite che il Vangelo non lo riceve, uh-huh. E dare il Vangelo a volte è abbastanza 5 minuti, e non è che ci vuole anni. Se tu vai con la scrittura e quello là la respinge, quel momento lì, come fai ad amare la persona che continua a respingere Gesù?
Sì.
La Bibbia dice con tale persona non dovete neanche mangiare, dice Paolo. Va bene?
Cioè dividerti da loro.
Giovanni dice non dovete neanche salutarli. Allora, ci saranno dei casi quando Dio dice, andiamo a Apocalisse 20, cos'è che dice Dio? Devi andare al 13 al 15 che dice, essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere, non secondo la grazia di Dio, non secondo la supergrazia di certi falsi profeti, no? Poi 14 angeli, questa è la morte?
Questa è la morte seconda, e se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Apocalisse 20, da 13 a 15.
Capito? Questa è la morte seconda, cioè la morte dell'anima, è finita la storia. Non c'è nessuno all'inferno che strilla. Muoiono, vanno all'inferno, sì, ma per morire. Se così non fosse, il diavolo a sua zizzania si prenderebbe gioco di Dio, no? Approfittando della sua bontà. Un po' come avviene in questo mondo ingiusto, dove le leggi difendono più i criminali che le vittime. Vi sono situazioni a volte che talune persone a noi vicine sono come la zizzania. E allora in questi casi, cosa dice Gesù Matteo 10? Leggiamolo, guarda quel passaggio lì, 34 al 37. Non pensate
che io sia venuto a mettere pace sulla terra.
Non sono venuto a mettere pace, ma...
Ma spada.
La spada, perché?
Perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. Chi ama padre o madre più di me, non è degno di me, e chi ama figlio o figlia più di me, non è degno di me. Matteo 10, da 34 a 37.
Ora, le chiese tradizionali, le chiese mezzo addormentate diranno, ma mica letterale qui. E scusa, se non è letterale, perché Gesù lo ha detto? Scusa. Dice chiaro, chi ama padre e madre più di me non è degno di me. E questa è idolatria. Quindi, cosa dice il Signore, Proverbi 22, Angelina, verso 10? Cacciare via?
Caccia via il beffardo, se ne andranno le contese, e cesseranno le liti e le offese. Proverbi 22, verso 10.
Mica gli puoi dire, ti caccio da casa mia perché ti amo.
No.
È quello che Adamo e Eva avrebbero dovuto dire a Caino. Ti cacciamo se non la smetti di odiare Abele. Dovevano farlo. Va bene? E Gesù ha cacciato un sacco di gente dal paradiso, a cominciare col diavolo e i suoi demoni. C'è il momento di raccogliere, c'è il momento di spargere. Guarda, lo vediamo quando Abramo chiese al nipote Lot di andarsene per le contese che loro stavano provocando, perché il posto di Lot e dei suoi servi era di sottomettersi ad Abramo, che era il capo della tribù. Invece dice Lot, dice, adesso sono diventato ricco anch'io, parentesi, però grazie ad Abramo. Adesso sono anch'io benedetto, parentesi, per le benedizioni di Abramo. Abramo era l'Elia, l'Isaia, il Geremia, era il leader, e Lot doveva sottomettersi. Non ha voluto sottomettersi perché aveva così tante ricchezze, dice in Genesi 13, che non c'era spazio per tutti. E Abramo gli dice, Lot, è ora che te ne vai. Giunge il momento, cioè qual è la moglie che c'ha un marito pervertito, adultero, eccetera, non gli dice meglio che te ne vai, o te ne vai tu o me ne vado io. Se c'hai un marito violento, pervertito, che bestemmia Dio, che picchia i figli, eccetera, è il momento di andare alla polizia e dire, questo qua, a parte che è adultero, è anticristo, vabbè, a parte questo sono cose davanti a Dio. Questo picchia i figli, ha mandato uno all'ospedale, eccetera, si ubriaca, alla casa non torna la sera, vai, fai il rapporto e te ne vai. Cioè, c'è il momento anche per divorziare. Lo vediamo in Isaia capitolo 50 verso 1, che Dio divorzia Israele. Abbiamo un Dio divorziato, quelli che sono contro, quelli che non accettano il divorzio in nessun caso. Il nostro Dio è divorziato, non accettate neanche Dio. C'è il momento anche per quello. Dio ha divorziato la sua Israele. Dimmi.
Allora, possiamo dire allora che non è Gesù che divide le famiglie, ma sono questi con le loro scelte sbagliate, per esempio questo marito che è pervertito, commette adulterio di nuovo e di nuovo, è lui che ha fatto le scelte sbagliate, si è separato dai valori cristiani, dagli insegnamenti di Gesù, e quindi sì, si separano, si dividono, perché la moglie vuole seguire Gesù, il marito vuole seguire l'adulterio. Ma non è Gesù che ha deciso di portare divisione, sono gli uomini che fanno queste
sono
scelte.
Sono le opere dei malvagi che causano che la spada di Dio, cos'è la spada di Dio? La sua parola.
Sì.
Che la parola di Dio separi una famiglia, ma non è che Dio la separa perché tu gli sei antipatico, no.
Okay,
perché c'è un disgraziato, una disgraziata, che si comporta in modo indegno di Dio, del marito, dei figli, del padre, della madre, di quello che è. E allora a un certo punto, come ha fatto Abramo, dice: Lot, ti voglio bene, e gli voleva bene, lo ha salvato. In Genesi capitolo 14 lo ha salvato dai predoni. Lot, ti voglio bene, e l'ha dimostrato in mille modi. Tutte le ricchezze di Lot era grazie ad Abramo, le benedizioni, perché era sotto l'ombrello di Abramo era. Lot era sotto l'ombrello delle benedizioni di Abramo. Quando ha detto: oh, ma io, come ha fatto il diavolo in cielo, ma io sono così bello, così ricco, eccetera, me ne vado a Sodoma, ed è andato. Anche Gesù dovette separarsi dai suoi fratelli per le contese. Sai che c'era contesa tra Gesù e i suoi fratelli? Ma questo nelle chiese non te lo dicono, sono lì con i loro santarellini, santo di qui, santo di là. Hanno paura a dire quello che la Bibbia veramente dice. Ma Dio non ha bisogno di bugie per difenderlo. Se no non avrebbe scritto la Bibbia così piena di tutti i peccati del suo popolo. Andiamo a Giovanni 7, che tante persone non le sanno queste cose.
Sì.
5 al 10. Poiché neppure...
Poiché neppure i suoi fratelli credevano in lui.
Ecco. Capito? Dice ai suoi fratelli, adesso le religioni diranno: no, questi sono i cugini, no, questo era lo zio, no, questi erano i vicini di casa, questi erano i suoi fratelli.
E così dice.
Va bene? La Madonna non era frigida che è rimasta senza altri figli. In Matteo 1, alla fine del capitolo, dice: Giuseppe non ebbe rapporti sessuali con Maria, va bene? Fino, leggilo, la nascita di Gesù. Vai da Matteo 1, l'ultimo verso credo che sia.
E non ebbe con lei rapporti coniugali finché ella non ebbe partorito un figlio. E gli pose nome Gesù.
Ecco, arrivano i ciechi religiosi, che sono ciechi, e dicono: no, era sempre vergine. Ma perché era sempre vergine?
Dice:
e
finché.
Perché?
Dice: finché.
Finché.
E poi dopo hanno avuto rapporti coniugali.
Infatti tutti i Vangeli parlano di fratelli di Gesù. Ma perché deve essere vergine? E perché era senza peccato? Ma che cosa accidente di bestemmie stai dicendo? Mi stai dicendo che sesso è peccato quando l'ha creato Dio? Prima della caduta di Adamo ed Eva nel giardino c'era il sesso. Ha detto: andate, moltiplicatevi, ciechi.
Ho letto Matteo 1,25.
Che dice ancora?
Che non ebbe con ella rapporti coniugali finché ella non ebbe partorito un figlio,
allora,
e poi hanno avuto rapporti coniugali.
Che i ciechi aprono gli occhi. La Madonna ha avuto altri figli, non credevano in Gesù, ma poi si sono ravveduti. Noi vediamo in così, Atti capitolo 1, che la cosiddetta Madonna, che è il nome inventato, lei si chiama Maria, era lì insieme ai suoi figli, i fratelli di Gesù, a pregare. Ma non è che pregavano alla Madonna, pregavano a Dio. Svegliatevi, fratelli religiosi, vi hanno infinocchiate.
Amen.
Allora, grazie. Allora, cosa dicevo? Che i suoi fratelli non credevano in lui. Torna a Giovanni 7, 8. E in che, cosa fece Gesù siccome i suoi fratelli non credevano in lui? Verso 8. Gli disse, disse loro:
salite voi alla festa, io non salgo a questa festa perché il mio tempo non è ancora compiuto. Dette queste cose rimase in Galilea. Ma quando i suoi fratelli furono saliti alla festa, allora vi salì anche lui, non palesemente, ma come di nascosto. Giovanni 7, da 5 a 10.
Capito? Mi fanno ridere come dicono, da Giuseppe, sei andato a nascondere in Sud America. In Sud America stiamo evangelizzando più che in Italia, credimi. Allora Gesù si nascondeva perché? Dove che si è nascosto? In Sud America o Sud Israele? Imbroglioni. Noi siamo qui a evangelizzare, non siamo nascosti in Sud America. Beh, diciamo, non pubblicizziamo molto il nostro indirizzo per le capre come voi, criticoni. Ma per le pecore siamo qua, ci incontri, quando vengono ci incontriamo, ci mostriamo brutti come siamo. Gesù doveva nascondersi persino dai suoi fratelli e dagli altri figli di Maria. Erano conciati male, sì, come i fratelli di Davide, che era una famiglia profetica. I fratelli di Davide non credevano in lui, anzi lo perseguitavano anche. Gesù viveva quello che diceva, va bene? Quindi quando diceva porta una spada in una famiglia, ha portato anche nella sua famiglia. Non vado con voi nella festa, andate voi, io non vado. Poi va. E allora vai o non vai? Beh, per loro non andava, però davanti a Dio è andato. Per le pecore sì. E allora cos'è la spada? Per esempio la spada divisoria della parola di Dio, sarebbe stato meglio una spada di divisione tra Adamo ed Eva, va bene? E che Adamo non avesse seguito Eva, una spada della parola a dividerlo da Eva, sarebbe stato meglio, invece che Adamo scivolare nella fossa del diavolo insieme alla moglie pervertita. Invece è cascata nella fossa, ha amato Eva più di Dio, sono cascati insieme. Lui doveva dire, donna sciagurata, andiamo subito da Dio, a rapporto. Cosa hai fatto col diavolo? Hai tradito Dio. Guarda, una volta c'era una chiesa, una volta, nella Bibbia, nell'Apocalisse, dove Gesù mette la separazione della sua spada, della sua parola, tra una donna, la quale Gesù colpisce di malattia, la caccia su un letto, e i figli di lei li colpisce a morte, li uccide. Quindi lei gli dà una malattia, Gesù, e i figli li uccide. Sai che oggi i predicatori dicono, Gesù non manda mai malattie. No, non le manda normalmente. Ci sono eccezioni per salvare qualcuno dall'inferno con questa donna. Leggere Apocalisse 2, da 18 al 29, leggetelo tranquilli, che se no qui diventiamo troppo lunghi. Apocalisse 2, 18 al 29.
Mi immagino che tanti fratelli si chiedono, ma quale è il limite, l'equilibrio giusto, perché io voglio seguire Gesù, gli altri in famiglia no, a volte mi sento come che non sono amorevole, non mostro l'amore giusto verso di loro, però loro vogliono il mondo e io no, loro vogliono che io comprometto la mia fede, non voglio compromettere la fede, non voglio neanche essere senza amore verso di loro perché devo amare la mia famiglia. Quindi c'è questo conflitto nel cuore dei fratelli, lo so, perché ci scrivono. Per esempio c'è una sorella che dice, mio marito vuole che io vado con lui ogni domenica con l'autobus fare delle gite così per visitare luoghi. Lei dice, io voglio stare a casa a studiare la Bibbia. Cioè, non è che il marito gli chiede qualcosa di sbagliato, non è un peccato. Però lei vuole fare qualcosa per Gesù.
Però guarda caso lo fa quando lei potrebbe riunirsi con i fratelli cristiani.
Quindi c'è questo conflitto nel cuore dei fratelli. Sì, voglio onorare mio marito, rispettarlo, amarlo. Certo che voglio stare con lui, altrimenti si cerca un'altra donna. Nello stesso tempo io voglio seguire Gesù.
Questo è un affare suo.
Quindi sono cose difficili da giudicare anche nelle cose piccole di ogni giorno.
Non è che possiamo seguire ogni idiosincrasia. Se no si trova un'altra donna, ma se vuole buttarsi nel pozzo che lo faccia.
Oh.
Ma io non è che posso ogni domenica andare in giro con la macchina. Scusa, andiamo in giro una settimana. Ma io lavoro. Vabbè, lavori di sera, andiamo a fare un giretto.
Ok, cioè fate un accordo.
Perché la domenica lei si riunisce con i fratelli. Se non fa parte della nostra Chiesa, se in Iraq la Chiesa cattolica, protestante, se fa parte della nostra Chiesa, magari ci vuole seguire alla radio, fa la comunione con noi. Quindi la Bibbia dice non abbandonare, non separate dal marito come dice Primo Corinzi 7. Non separate dal marito e dalla moglie se è contento di stare con te. Ma uno che ogni domenica ti porta via dalla tua fede non è contento di stare con te.
Ma tu dici di fare un accordo con lui. Guarda, andiamo il sabato in giro, domenica mi lasci andare alla chiesa.
Andiamo venerdì, andiamo lunedì.
Ok, ok.
O il sabato, la domenica, mi unisco con fratelli cattolici, protestanti, con la chiesa di Radio Blast, facciamo la comunione. Devi capire, dice non capisco, e allora non è contento di stare con te, è scontento.
Oh boy.
E questo già dà problemi matrimoniali, perché non ti permette di vivere la tua vita. Dice, ma caro marito, io a te cerco di compiacerti, vuoi vedere lo sport, te lo faccio vedere, vuoi vedere la politica, te la faccio vedere, vuoi andare a giocare al biliardo, ti faccio andare, o non so quali sono le sue cose, le sue manie. Però anche tu devi capire che io sono cristiana. A te ti piace questo e questo e questo? Io lo rispetto. Non sono d'accordo perché io non mi piace quella politica, non mi piace quello sport, non lo seguo, però ti rispetto. Tu perché non rispetti a me che io tale giorno io prego, faccio questo per il Signore? No, perché sono tuo marito, andiamo in giro in macchina. Allora gli diciamo, allora se io ti dico io sono la moglie, tu lo sport non lo guardi. Capito? Quindi non lasciare che il diavolo gli metta i piedi addosso. Quindi se qualcuno vicino a noi sta seguendo il maligno, soluzione non è di essere solidali con lui, con lei, seguirlo come Adamo ha seguito Eva. No, fare come Abramo. Tu, caro Lotto, ho capito che il tuo cuore è sempre verso Sodoma. Decidi, o segui a me, che sono Abramo, l'uomo di Dio, l'unto di Dio, il profeta di Dio, o se no vai a Sodoma. Ma se stai qui devi seguire Abramo, perché Dio mi ha unto come capo di questa tribù. Attenzione, può essere un uomo, Abramo, può essere una donna, Deborah la giudice di Israele, libro di Giudici. E allora dobbiamo offrire loro la verità, offrire l'amore di Gesù, certo, che è la sola cosa che li può salvare, ma sempre che loro siano disposti a cosa? Ad accettarlo. Che purtroppo non è sempre il caso. Gesù bussa i cuori, ma non tutti aprono. Io sto alla porta e picchio.
Sì.
Apocalisse 3:20. Se qualcuno ode la mia voce, io sto alla porta del cuore e busso. Apocalisse 3:20. Noi dobbiamo offrire la verità. Dobbiamo offrire l'amore di Gesù a qualche familiare che non lo vuole ricevere. Perché solo lui, solo Gesù li può salvare. Cos'è meglio, che assecondiamo i familiari in tutte le cose contro il Signore, contro Gesù, senza Gesù, e poi vanno all'inferno per l'eternità? O è meglio che impuntiamo i piedi e gli diciamo in questo ti posso compiacere Lot, ma non in quell'altro. In questo ti posso compiacere Eva, ma non riguardo quell'albero. Ci sono dei momenti che dice no, Gesù ha detto ai suoi fratelli, io non vado alla festa insieme a voi pelandroni, lazzaroni, senza Dio. E poi andò di nascosto. Non voleva andare con mezzi cuori, con delle capre non ancora convertite che lo respingevano come Cristo. E allora c'è un momento che si traccia la linea. Adesso arrivano queste religioni, Gesù non aveva fratelli, mischiano sempre tutto all'incontrario. Grazie a Dio per il poco di bene che predicano. E allora dobbiamo sempre lanciare la corda a chi annega nelle bugie del mondo, pregare che l'accettino questa corda. Ha messo questa foto sulla radio,
sì.
La donna che lancia la corda.
Sì, sì, è bellissima la foto,
ecco. Ci sono situazioni quando un amico, un familiare cerca di separarci dal seguire il Signore, ci combattono e vorrebbero che noi seguissimo loro, non il Signore. E non il Vangelo. Conosco storie dove dei credenti minacciati e ricattati da persone magari loro vicine, persone anche che amano, però nonostante si amano, però
c'è qualcuno che non gli interessa di Dio e li minacciano questi fratelli, no? Che se non abbandonano la loro fede nel Signore, loro li abbandonano. Il che è lo stesso che chiederci di rinnegare la nostra fede, che è sempre lo scopo del nemico. E quali sono i casi dei quali sto parlando, che la spada della parola porta divisione nei gruppi di lavoro, gruppi di amici, familiari? Una famiglia come Adamo ed Eva, che c'è un Caino e la parola divide. Gesù in Giovanni capitolo 6 diede un messaggio e disse: da quel giorno molti dei suoi discepoli non camminarono più con lui. Giovanni 6:66. Sto parlando di questo. Non è che Gesù è troppo duro, ma sono i cuori induriti che lottano contro il Signore e cercano di forzare i credenti che sono intorno a loro, forzarli di rinnegare la fede, come è scritto. Andiamo a Ebrei 10, guarda, se non c'è un passaggio lì.
Ebrei 10?
10, 32, 39, per favore.
Ma ricordatevi di quei primi giorni in cui, dopo essere stati illuminati, voi avete dovuto sostenere una lotta lunga e dolorosa.
Sono le lotte che sto parlando, che avvengono in gruppi di amicizie, luoghi di lavoro, che a volte uno deve cambiare lavoro perché lì, diciamo, lo perseguitano. Una famiglia dove c'è un credente e un non credente, uno che segue Gesù e l'altro che magari segue il Signore a chiacchiere, a parole, con le candeline della domenica. Avanti.
Talvolta esposti agli oltraggi e alle vessazioni, altre volte facendovi solidali con quelli che erano trattati in questo modo. Infatti, voi simpatizzaste con i carcerati e accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni, sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura.
Cioè, la ruberia dei vostri beni vuol dire, vuol dire anche in certe situazioni che accettaste di essere ingiuriati, offesi, perseguitati per amore di Gesù. Però a volte, diciamo, loro richiedono che tu abbandoni la fede, che tu non parli di Gesù, e richiedono cose che noi non possiamo dare. Equivale a rinnegare la fede. Allora giunge una separazione, loro se ne vanno o noi ce ne andiamo. Infatti Abramo gli ha detto a Lot: o vai, troviti una strada, se non me ne vado io, vedi se vuoi andare a destra e a sinistra, io vado all'opposto, in Genesi 13, no? 35.
Non abbandonate la vostra franchezza, che ha una grande ricompensa.
È come se dicesse: non abbandonate Gesù.
Amen.
Non abbandonate la fede. Gesù dovette abbandonare la sua famiglia, i suoi fratelli non credevano in lui. Quando Gesù morì sulla croce, cosa disse a Giovanni? Ecco tua madre, e la madre, ecco tuo figlio. Perché? Aveva 5 fratelli. E perché disse così? Perché quei fratelli lì si comportavano, adesso sono in cielo, tutto rispetto, non voglio offendere i santi, ma si comportavano da capre. Qui c'è Gesù, Dio incarnato, e loro lo trattano così. E allora, evidentemente, siccome Maria era una discepola, non era capretta come gli altri figli, che poi i figli si convertirono. E allora, siccome Maria era una discepola, rimase da sola. Questo discerno io, interpreto io. Perché dalla croce Gesù doveva dire a Giovanni: qui c'è tua madre, donna, qui c'è tuo figlio? Evidentemente quelle 5 caprette non si stavano prendendo cura della madre. Possibilmente la madre si è spostata in qualche parente, o qualche cugina, Elisabetta. Non lo sappiamo. E Gesù sacrifica il suo discepolo più vicino, quello che lui amava, disse: ecco tua madre, prenditi cura di lei. E Gesù dalla croce inchiodato faceva testamento, un altro testamento. Affidava la madre a uno del quale si poteva fidare. Che amore! Evidentemente sappiamo poi che, come vediamo in Atti capitolo 1, che finalmente i 5 fratelli si svegliano, come dice 1 Corinzi 15, che Gesù apparse a Giacomo evidentemente si pentirono, si convertirono ed erano tutti là, tutte e cinque, e le sorelle anche lì a pregare insieme agli apostoli, aspettare la Pentecoste, Atti capitolo 1.
E quando si sono convertiti?
Beh, e dice in 1 Corinzi 15 che Gesù apparse a 500.
Sì.
Apocalisse 15, 3, 4 scritture. E poi dopo di lì, più avanti, dice che apparse anche a Giacomo, suo fratello, mezzo fratello era. Giacomo era il suo mezzo fratello.
E quindi fratellastro, pensi che insomma, dopo la risurrezione si sono convertiti quando hanno visto Cristo risorto?
E hanno dovuto vedere il morto risorgere, perché sennò è peggio di Tommaso questi qua. E poi Giacomo andò a diventare il vescovo di Gerusalemme, che vediamo nella grande riunione di Atti capitolo 15. C'era Paolo, c'era Pietro, c'era tutti quanti lì. Però vediamo che l'autorità a Gerusalemme, il vescovo, era Giacomo. Cioè Pietro aveva messo Gerusalemme nelle mani di Giacomo. Pietro è il capo della prima chiesa. Va bene, andiamo avanti. 35.
Verso 36.
36.
Infatti avete bisogno di costanza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso, perché ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà. Ma il mio giusto per fede vivrà, e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce.
È come se dicesse: vivete per fede nel Signore, non fede nella famiglia carnale, gli amici carnali, il mondo carnale, le chiese carnali, le chiese secolari, eccetera, eccetera. Ma vivete per fede, il mio giusto vivrà per fede, vuol dire seguite la fede, sta dicendo, non seguite la carne. Abramo non segue Lot, Adamo ed Eva non sopportano Caino, invece l'hanno fatto, e così via. E allora, se siete in una situazione, amici, vicini, arriva la spada e separa quello che è zizzania da quello che è buon seme. Separa chi è veramente nella fede da quello che invece sta vivendo una fede falsa. Tutta la sua fede che ha è sedersi su una panca, scaldare una panca e crescere dei funghi. E no, caro, ci sono dei comandamenti. I falsi profeti dicono: non siamo sotto la legge, siamo sotto la grazia. Falsi profeti, siamo sotto la legge di Cristo. Io insegno a mantenere la legge di Cristo. E perché vi voglio bene che io rimprovero, perché vi voglio bene che correggo quelli che la legge di Cristo non la seguono, perché davanti a Dio, altrimenti mi accuseranno: tu, uomo di Dio e messaggero, non mi hai avvisato. Allora, 39.
Ora, noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Ebrei 10, da 32 a 39.
Apocalisse 3,5. Chi sono quelli che si tirano indietro la loro perdizione? Apocalisse 3,5. Sto parlando di cristiani qua. Cristiani che si tirano indietro e perdono la vita eterna. Attenzione a queste dottrine. Attenzione a queste scritture. Sono importanti.
Leggo?
Sì.
Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Apocalisse 3,5.
Allora, cosa dice? Non cancellerò il suo nome dal libro della vita se vince.
Sì.
Questo ho citato questa scrittura per dire che, verso 39, non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Apocalisse 3,5 dice infatti: la vita eterna la perdi. La perdi. Dice, come dice specificatamente, cancellato dal libro della vita. Rari sono i fratelli cristiani del mondo. Dalla mia esperienza, 50 anni di piccolo missionario, ho trovato quasi nessuno che capisce questa scrittura. Perché dice Giovanni 10,28, do la vita eterna, non periranno mai. E poi Apocalisse 3,5, non cancello il suo nome dal libro della vita se vince. E allora che discorso è questo? Allora è condizionale. Sì, è condizionale. È lo stesso del giovane ricco che ha detto no, io non voglio abbandonare mie ricchezze, e Gesù dice è più facile per un cammello andare attraverso la cuna di un ago che un ricco andare in cielo. Cioè, come dire, se non sei disposto ad abbandonare i tuoi tesori, il tuo Isacco, la tua condotta scellerata, la tua pornografia, il tuo adulterio, se non cominci a trattare la moglie e il marito come si meritano, tu perdi la vita eterna. Ma come, se mi hai detto che non moriranno mai, ci sono quei pelandroni delle chiese che predicano sia sotto la grazia. Quelli non capiscono niente, questi qua. Sono ciechi. Apocalisse 3,5, di quelli che sono cancellati, lo parla i fratelli nuovi, perché i fratelli, le pecore grasse, queste cose le sanno, hanno fatto lo studio biblico. E allora, questi sono quelli che sono scritti nel libro della vita. E quanti libri ci sono? Almeno due. Il libro della vita, che si può essere cancellati, e il libro dell'agnello. Apocalisse 21,27. Il libro dell'agnello che non può essere cancellato. Dove lo dice? In un sacco di posti. Però bisogna interpretarlo con lo Spirito Santo. Lo dice in Giovanni 10,28, non periranno mai. Nessuno le rapirà dalla mia mano. Apocalisse 13,8, nessuno riceverà il marchio della bestia andando nell'inferno se è nel libro dell'agnello. Leggi Apocalisse 13,8, ti prego.
13,8?
Sì.
L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato.
Se sei nel libro dell'agnello, sono due libri. Non adoreranno l'anticristo, il marchio della bestia, 666. Se sei nel libro dell'agnello, gli angeli ti proteggeranno, ti potranno portare in un'arena davanti ai leoni, davanti agli orsi, che i romani sono lì che si ubriacavano a vedere i cristiani bruciare sui pali, divorati dalle belve. Quelli lì, sul libro dell'agnello, il diavolo non può farli rinnegare Cristo come ha fatto con Giuda, perché ci sono gli angeli che ti proteggono. Il fuoco bruciano, il fuoco è caldo, ma non sarà troppo caldo. Sono in crocifissi, dolori alle mani e ai piedi, ma non è troppo. E come lo so queste cose io? Perché sono intelligente. Perché la parola dice che quando Dio si separò da Gesù, per solo alcuni momenti, Gesù disse, Padre, perché mi ha abbandonato? Così che sta dicendo. Sta dicendo, come Gesù ha detto, il Padre è sempre con me. Sta dicendo che ti possono lapidare, uccidere, sparare, bruciare, torturare. Non sarà mai troppo difficile. Mai. La mia vita, io ho avuto incidenti, una volta sono cascato, avevo 17 anni, quasi mi spacco la gamba, c'ho ancora la cicatrice. Quasi mi spacco la gamba. Il dolore era lancinante. E però non era troppo, riuscivo a ragionare. Il titolare, lavoravo in edilizia, il titolare fa, per favore ti prego, non sai, non abbiamo l'assicurazione, ti prego non andare all'ospedale. E così non sono andato ed è rimasta una cicatrice che ce l'ho ancora.
Wow, ai ai.
Però io avevo Gesù, non lo Spirito Santo, un battesimo, Gesù. E Gesù era dura, ma non troppo dura. Avevo dolore, ma non troppo dolore. Un'altra volta lavoravo in un altro posto dove facevano del legno da impellicciare. Si incollava sulle ante e così gli armadi diventano belli. Ed ero lì con una pietra che dovevo... Bisognava periodicamente limare la lama, che era una lama lunga di 4 metri, che tagliava gli alberi, affettava, sfogliava gli alberi. E mentre limavo la lama di 4 metri, mi sono tagliato un dito, la lama è entrata nel dito e il dito si è diviso in due, come si è proprio la parte inferiore cadeva, proprio affettato, proprio, la lama mi ha affettato il dito. E allora mi hanno curato lì all'ufficio, l'indomani vado, mi ha messo su un po' di tintura di iodio così, l'indomani mattina vado all'ospedale. E mentre andavo con la mia bicicletta, avevo 17 anni, mentre andavo, cioè che io avevo Gesù nel mio cuore, credevo in Gesù, ho sentito questo spirito di farmi forza, essere forte, e quindi ho vinto il mio Getsemani mentre andavo all'ospedale. Entro all'ospedale, pronto al soccorso lì, faccio vedere il dito, oh, era affettato in due, questo dito qui, guarda. E fa, oh. Insomma, l'hanno curato, però mi dice, metti la mano qui. Allora io di scatto ho messo la mano e sono rimasto fermo, non l'ho mosso di mezzo millimetro. Mi hanno fatto iniezioni, l'hanno aperto sto dito, l'hanno disinfettato dentro, me l'hanno fasciato, e io fermo, avevo vinto la battaglia nel Getsemani mentre pedalavo all'ospedale. Prima che arrivato all'ospedale avevo vinto, cioè la paura era sparita, il dolore era lì, ma non era troppo. Alla fine il dottore mi ha detto, mi guarda, dico, io lo guardo, lui mi dice, ma vengono qui gente grossa, uomini grandi, grossi, che strillano, si dimenano, sì. E tu non hai fatto neanche, non hai battuto ciglio. È rimasto così ammirato questo qua, ma è normale questo qui, non senti niente. Avevo vinto la battaglia nel Getsemani, avevo Gesù nel mio cuore. Sono entrato all'ospedale preparato, mi faranno male, non importa, devo attraversarlo. E poi guarito perfettamente, guarda questo dito.
Grazie Gesù.
Quel che voglio dire, nel mondo avrete afflizione, ma fatevi coraggio, lui ha detto. Io ho vinto il mondo. Grazie Gesù. Hai finito Ebrei 10?
Sì.
Beh, in conclusione voglio dire questo. Quando la parola diventa la spada dello Spirito e quando la spada dello Spirito diventa la parola che seguiamo. Quando la parola, la spada, ci separa da chi? Ci lotta contro. Chi sta lottando contro Dio? La parola ci separa da noi e loro, perché noi siamo dalla parte del Signore. Lottando loro contro il Signore, si separano da noi. Questo è l'incarico, lo scopo della parola. Guai a quelle chiese che la parola non li separa dal mondo. Guai. Perché quali sono i casi che il Signore ci chiama a scegliere e a mostrare se la nostra fede è vera e chi veramente vogliamo seguire? Le persone intorno a noi che non gliene frega niente del Signore, che non gli interessa, o se vogliamo seguire il Signore, la verità o la bugia, cos'è che vogliamo seguire? Giosuè era la guida di Israele, cos'è che ha detto Giosuè in Giosuè 24 verso 15? Angelina, mi aiuti,
sì,
a leggerlo.
E se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire, o gli dèi che i vostri padri servirono di là dal fiume, o gli dèi degli Amorei nel paese dei quali abitate.
Ma quanto a me e alla mia casa, noi
serviremo
il Signore.
Amen. Giosuè 24:15.
È vero che due sono meglio di uno, sì o no?
Certo.
Ma è meglio soli che male accompagnati.
Anche quello,
anche
sì.
È vero.
Amen.
Preghiamo nel nome di Gesù Cristo, Signore. Vogliamo chiudere in preghiera. Signore, aiuta questi fratelli che hanno battaglie, lotte. Signore, con amici, colleghi di lavoro. Signore, gli amici che loro amano così tanto, la famiglia, quello che è. Ma quando si innalza uno a parlare contro la parola, Signore, la parola, che la parola ci divida, che la parola ci guidi a dare verso la via giusta, quella stretta, difficile, dove loro i mezzi cuori non ci seguiranno. Noi andremo lo stesso. Noi continueremo lo stesso. Noi il mondo dietro, la croce davanti.
Amen. Grazie Gesù.
Nel nome di Gesù Cristo, amen. Fratelli, prego per voi. Siate benedetti mentre scegliete giusto, scegliete bene, scegliete il Signore. A volte scegliere il Signore vuol dire scegliere la croce, scegliere il Calvario, scegliere un Getsemani, scegliere una preghiera e un digiuno. Scegliere il Signore non è una panca di chiesa comoda con l'aria condizionata. Scegliere il Signore. Quanti cristiani pregano, Signore, voglio essere più vicino a te, e non capiscono di cosa stanno parlando? Perché quello vuol dire essere vicino di più alla sua croce a volte, al suo Getsemani, alle sue sofferenze. Signore, aiutaci a sì, pregare di essere vicino a te, ma quando arriva il Calvario, aiutaci a non abbandonarlo e scappare come Giuda. Aiutaci ad andare avanti, Signore.
Amen.
Con quei cristiani che pregavano di stare vicino a te, Gesù, e poi arrivarono i leoni, e poi arrivò l'arena, il Colosseo, le torture e la morte. Come dice Angelina, dammi l'ultima scrittura, Apocalisse 2:10. Dobbiamo chiudere.
Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni.
Siate fedeli sino alla fine, io vi darò una corona di vita.
Apocalisse 2:10.
Gloria a Dio. Fratelli, con questi vi lascio. Gloria a Dio, grazie Signore. Con un bacio e un abbraccio abbiate una notte meravigliosa tra le braccia di Gesù, nello Spirito di Gesù. Un bacio dallo Spirito Santo. Gesù è lì, vi guarda, vi vede, veglia su di voi. Fratelli, non siete soli. Anche, dice cos'è, Salmo 27:10, dice, se mio padre e mia madre mi avessero abbandonato, il Signore mi accoglierà, mi proteggerà. Non vi preoccupate se il mondo vi lascia. Non vi preoccupate. Ha lasciato Gesù. Avanti con il Signore.
Amen. Grazie, Signore.
Se 1.000 persone, 1.000.000 di persone vanno in direzione sbagliata, seguite Gesù.
Amen. Gloria
mio a Dio. Padre e mia madre mi hanno abbandonati, il Signore non mi abbandonerà. Salmo 27:10. Nel nome di Gesù, fratelli, vi bacio e vi abbraccio.
Amen. Ciao, fratelli. Ci sentiamo domani. Un abbraccio grande, grande, grande. Vi amiamo.
tornar più indietro, no.